ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय ॐ नमो भगवते वसुदेवाय La leggiamo oggi dalla Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, ottavo capitolo, intitolato Raggiungere il Supremo, il verso numero? Verso numero 10. Prayana, Kale, Manasa Chalena Prayana Kale Manasa Chalena Prayana Kale Manasa Chalena Bhaktya Yukto Yoga Balena Chaiva Bhaktya Yukto Yoga Balena Chaiva Bhaktya Yukto Yoga Balena Chaiva Guruvor Madhye Pranam Avesha Samyak Guruvor Madhye Pranam Avesha Samyak Bruvor madhye pranam avesya samyak. Sa tam param purusham upaiti dibhyam. Sa tam param purusham upaiti dibhyam. Sa tam param purusham upaiti dibhyam. Prayana kale manasa chalena Bhaktya yukto yoga balena chaiva Bruvor madhye pranam avesya samyak Satam param purusham upaiti divyam Prayana kale manasa chalena Bhaktya yukto yoga balena chaiva Bruvor madhye pranam avesya samyak Satam param purusham upaiti divyam Prayana kale manasa chalena Bhaktya yukto yoga balena chaiva Ruvor madhye pranam avesya samyak Satam param purusham upaiti divyam Ayam kalema satchalanena Bhaktya yukto yoga balena chaiva Ruvor madhye pranam avesya samyak Tam param purusham upaiti divyam Prayana kale, al momento della morte. Manasa, con la mente. Achalena, senza alcuna deviazione. Bhaktya, in piena devozione. Yukta, impegnata. Yoga balena, nel potere dello yoga mistico. Tolto mi attendo. Cha Anche. Eva? Certamente. Bruvo? Le due sopracciglia. Madhye? Tra. Pranam? L'aria vitale. Avesya? Stabilendo. Samyak? Completamente. Sa? Egli. Tam? Quello. Param? Trascendentale. Purusham? La suprema personalità di Dio. Upaiti? Raggiunge. Divyam? Nella dimora originale. Traduzione. Colui che all'istante della morte fissa la sua aria vitale tra le sopracciglia e in virtù dello yoga si immerge nel ricordo del Signore Supremo, con mente che non devia con la più profonda devozione, tornerà certamente a Lui. Spiegazione di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, ci da preoccupare. Questo verso indica senza alcun dubbio che all'istante della morte si deve fissare con devozione la mente sul Signore Supremo. Agli yogi esperti si raccomanda di elevare il soffio vitale tra le sopracciglia, Agya Chakra, e praticare il Sat Chakra Yoga, che consiste nella meditazione sui sei chakra. Ma il puro devoto, che non si dedica a questa pratica, dovrebbe sempre fissare la mente in Krishna, in modo che al momento della morte possa ricordarsi di Lui per la sua grazia. Questo sarà spiegato nel verso 14. Le parole Yoga Balena in questo verso sono significative. Indicano, infatti, che senza aver praticato lo yoga in una delle sue forme, in particolare il Bhakti Yoga, non ci si può aspettare al momento della morte di ricordare il Signore Supremo e raggiungere il piano spirituale. È essenziale, perciò, esercitarsi alla vita spirituale durante tutta l'esistenza con la pratica dello yoga, perché la mente dell'uomo, che sta per morire, è molto agitata. E leggiamo il verso insieme. Colui che all'istante della morte fissa la sua aria vitale tra le sopracciglia e in virtù dello yoga si immerge nel ricordo del Signore Supremo, senza deviare e con la più profonda devozione, tornerà certamente a Lui. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Samyakne Namaste Sarasvati Deve Guravani Vacharine Nirvasehya Sunyamati Pasita Jachatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sadi Gura Bhattavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Allora, ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del Movimento di Krishna, che trasmette nella provincia di Terni sulla frequenza 89.500 MHz. Chi ne ha la possibilità può collegarsi anche via internet al sito www.radiokrishna.com e troverà un link diretto a Terni, e all'interno della pagina della diretta troverà anche una pseudo chat dove può scrivere delle domande se vuole, alle quali poi risponderemo alla fine del programma. Grazie, Hare Krishna. Allora, stiamo leggendo la Bhagavad Gita così com'è, di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. A volte ci chiedono perché Sua Divina Grazia. Qualcuno rimane un po' perplesso, perché chiamate questo Signore Sua Divina Grazia? Perché è Sua Divina Grazia? Per grazia divina è arrivata. Sua Divina Grazia significa che nessuno ha... che nessuno veramente lo merita. Significa che soltanto coloro che sono veramente sinceri, determinati e profondi ricercatori della verità, che vita dopo vita si impegnano nella ricerca della conoscenza suprema che è al di là della conoscenza di questa natura materiale e che non hanno altro interesse, nessun altro scopo, possono forse minimamente meritare di poter ottenere informazioni sulla verità assoluta. Ma nella maggior parte dei casi le persone comuni come noi, che non sono così interessate se non in maniera marginale, perché sono presi, catturati da tanti altri interessi quotidiani, sicuramente meno importanti, molto meno importanti, non meritano di ottenere queste informazioni, in quanto non è una informazione che si ottiene a buon mercato. Ci vuole un interesse assoluto, bisogna avere solo questo interesse per avere accesso a queste informazioni sulla verità assoluta. Però, per la sua grazia divina, per la grazia del Supremo Signore, che si rende conto nella sua intelligenza suprema che per noi non ci sarebbe speranza alcuna, altrimenti, allora manda il suo puro devoto, che altri non è se non la sua divina grazia, a noi, per darci queste informazioni che ci permettono di uscire da tutta la sofferenza del mondo materiale e ritornare a casa nel mondo spirituale. Quindi, sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Questa era una precisazione necessaria per molti che ci chiedono come mai sua divina grazia, perché è la sua grazia divina. È per sua grazia divina che noi possiamo avere accesso a queste informazioni. Noi e anche voi che siete all'ascolto di Radio Krishna Centrale, che è la radio del Movimento Hare Krishna. Oggi stiamo leggendo la Bhagavad Gita così com'è, di sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, così com'è, Bhagavad Gita così com'è, senza distorsioni, senza aggiunte, sottrazioni e modifiche. E questa Bhagavad Gita equivale ad ascoltare la suprema personalità di Dio in persona, proprio lui che parla con il suo proprio devoto, appunto. Cosa che noi non siamo, perlomeno in questo momento della nostra esistenza, anche se lo siamo per natura, ma non lo siamo in questo momento della nostra esistenza. Ovvero, noi per natura, la nostra natura originale, nella condizione sana, siamo tutti pure devoti della suprema personalità di Dio, che si chiama Krishna. Però in questa fase siamo sommersi dall'energia materiale nella quale siamo entrati, siamo venuti a nuotare, a navigare, pensando di non, siamo venuti a navigare in questa rete dell'energia materiale pensando di non rimanerne catturati, invece siamo rimasti catturati. Quindi in questo momento non siamo puri devoti. Però Krishna parla al suo puro devoto, in questo testo alla Bhagavad Gita, parla con Arjuna, con il suo puro devoto, e amico, e quindi noi siamo lì ad ascoltare e possiamo ottenere lo stesso identico beneficio. Quindi chi ascolta la Bhagavad Gita ottiene lo stesso identico beneficio di Arjuna. E qui nel verso che abbiamo letto oggi, perché la Bhagavad Gita è cantata, non è parlata, avete sentito? Allora, nel verso che abbiamo letto oggi, che segue da quello precedente, nel capitolo intitolato Raggiungere il Supremo, Krishna sta dicendo ad Arjuna che per tornare a lui, significa per tornare a casa nostra nel mondo spirituale, dal quale siamo praticamente assenti da tempo immemorabile, bisogna al momento della morte concentrare la propria mente su di lui. Questa concentrazione della mente su Krishna si chiama yoga. Quindi tutte quelle pratiche yoga che non conducono a fissare la mente sulla suprema personalità di Dio sono praticamente inutili, nel vero senso della parola. Sono inutili perché non ci aiutano al momento della morte a tornare a casa. Molto semplice. Quando qualcuno si chiede ma qual è lo scopo di questa esistenza? La risposta è che non c'è nessuno scopo per continuare a vivere nel mondo materiale. Quindi l'unica vera necessità è quella di tornare a casa. Quindi se vogliamo veramente avere uno scopo nella nostra vita materiale, lo scopo è quello di uscire dall'esistenza materiale per ritornare a casa. La nostra casa originale nel mondo spirituale, perché come c'è un mondo fatto di materia, c'è anche un mondo fatto di energia spirituale, di cui noi siamo partecipi. C'è differenza fra le due energie perché una è viva e l'altra no. Noi facciamo parte di quella viva. Nell'illusione di questo mondo materiale siamo portati a pensare che sia la materia viva, ma la materia non è viva. Se c'è qualche persona in ascolto magari vuole essere più precisa e chiede di identificare cosa significhi vita. Vita significa capacità di percepire la propria esistenza. Per quanto possa essere tenue questa capacità, quella è vita. Che equivale anche a dire che coloro che vivono senza percepire la propria esistenza è come se fossero morti. Mentre la materia non percepisce la propria esistenza, la materia non si rende conto di esistere, noi esseri viventi ci rendiamo conto di esistere. Poiché il nostro corpo è fatto di materia, la conclusione elementare è che noi non siamo il corpo. Il corpo è fatto di materia, ma la materia non percepisce la propria esistenza, non si rende conto di esistere. Noi ci rendiamo conto di esistere, quindi non siamo il corpo. Il corpo è materia che indossiamo, ma non siamo noi. Quindi noi apparteniamo alla natura, quella spirituale, quella viva, alla vita. Però ci troviamo immersi nella natura morta. Lo scopo dell'esistenza, per noi, che ci troviamo immersi nella natura morta, il primo scopo è quello di uscire. Entrare di nuovo a casa, dove la natura è viva, la nostra casa originale, il mondo spirituale. E qui Krishna insiste, nei versi precedenti, anche quelli che vengono dopo, qui intorno a questo capitolo, che il modo per tornare a casa è quello di fissare la propria mente su di lui, al momento della morte. Questo ci fa capire che la mente è un veicolo importante, quindi va trattato con cura, che è anche fragile. Si scrive nei pacchi che vengono spediti, se c'è qualcosa di fragile dentro, è scritto fragile, trattare con cura. Quindi la mente è importante perché è il veicolo sofisticato, yantra. In sanscrito questa parola veicolo, macchina, si automezzo, insomma, si identifica con questa parola, yantra. Questa yantra, questa mente, è un veicolo sofisticato, complesso, attraverso il quale possiamo ritornare a casa, nel mondo spirituale. È delicato e va trattato con cura. Che significa trattare la mente con cura? Intanto bisogna evitare in tutti i modi possibili di far sì che questo veicolo si rivolga verso la natura materiale, cioè ci trasporti sempre di più dentro l'esistenza materiale, dentro la materia. Quindi non bisogna metterlo a contatto con elementi di disturbo come sono gli intossicanti. Prendere intossicanti significa dirigere il veicolo della mente sempre più verso le oscure tenebre e le profondità dell'oceano dell'esistenza materiale. Ignoranza si chiama. Una influenza molto forte nel mondo materiale, ignoranza, ignorare, cioè scendere sempre di più nella mancanza di conoscenza, demenza, praticamente. ignoranza. Infatti, quali sono le caratteristiche della qualità della vita di chi si immerge nell'influenza dell'ignoranza? La sequenza, qual è la sequenza? La sequenza è semplice, significa pazzia, intossicazione, pazzia, morte. Questa è la sequenza. Sotto l'influenza dell'ignoranza diventiamo preda dell'attaccamento agli intossicanti, questa intossicazione rovina sempre di più questa delicata macchina che è la mente, quindi spinge verso la pazzia, che si conclude con la morte, significa un tuffo nell'ignoranza più scura, la morte, un tuffo nel buio, nell'ignoranza più scura. Allora bisogna eliminare ciò che intossica la mente. E non solo gli intossicanti grossolani, ma anche intossicanti sottili, come ascoltare, osservare, ascoltare suoni e immagini di questo mondo materiale. Discorsi che non sono rivolti verso la meta ultima dell'esistenza, il ritorno a casa, ma discorsi che servono per invischiarsi sempre di più, sempre di più, sempre di più all'interno di questa rete del mondo materiale, della natura materiale, e immagini di forme che ci attraggono sempre di più verso gli oggetti di questo mondo materiale. Quindi bisogna disintossicare questa mente. Perché la mente disintossicata può essere fissata su Krishna. Allora, qui Srila Prabhupada nel commento dice che non è proprio così elementare. Qualcuno può pensare, beh, io imbroglio, durante tutta la vita faccio nonsensi, cioè mi immergo sempre di più nel mondo materiale, poi al momento della morte penso a Krishna. Ma non funziona così. Al momento della morte non ci si può aspettare di ricordare Krishna, quando la mente è disturbata in maniera incontrollabile. La mente già è sempre disturbata, al momento della morte diventa molto più disturbata, è presa dal panico, quindi non ci si può aspettare di poterla controllare in quel momento. Quindi questa pratica dello yoga va messa in atto durante tutta l'esistenza che abbiamo a disposizione in questo corpo. Lo yoga va praticato costantemente, cioè pensare a Krishna va praticato costantemente. Ci sono vari tipi di yoga che però se non conducono poi a fissare la mente su Krishna, non servono a niente. Per persone sono molto molto attaccate, identificate con il proprio corpo, ci sono yoga come Ashtanga Yoga, Vata Yoga, ci sono oggi delle palestre di Ashtanga Yoga, di Vata Yoga, li chiamano palestre, dove questa specie di yoga diluito viene praticato come se fosse una ginnastica, infatti, se fosse una ginnastica. Ma se ci prendiamo la briga di andare veramente a informarci, a studiare nelle scritture vediche cosa significa praticare questo tipo di yoga, come Ashtanga Yoga, Vata Yoga, è da rabbrividire, è complicatissimo. Qui parla del chakra, Sat Chakra Yoga. Chakra. I chakra sono descritti nella letteratura vedica come vari punti all'interno del corpo, nelle varie parti del corpo, dei punti nodali, focali, dove attraverso il controllo delle aree sottili che si trovano all'interno del corpo, aree sottili che hanno a che fare col sistema nervoso, nella maniera più grossolana, però sono più sottili ancora. Ci sono l'aria ascendente, quella discendente. Attraverso la pratica dello yoga mistico, alcuni yogi sono così capaci di controllare queste aree, e controllando l'aria ascendente, per esempio, possono diventare più leggeri dell'aria, possono levitare, andare in alto, su, 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 camminare sull'acqua, possono levitare diventando più leggeri del gas aria e quindi sollevarsi nell'aria come se potessero, come, no, andando contro quelle che sembrano in contrasto con le leggi della natura materiale, oppure possono diventare così pesanti che possono sprofondare per terra, schiacciando proprio la terra, andare dentro, 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 penetrare all'interno della terra come se fossero come una trivella, una scavatrice. Oppure possono, con le aree sottili che vanno verso l'esterno, possono espandere il proprio corpo e diventare come se, giganteschi, allargarsi, diventare così grandi che occupare molto più spazio di quello che in realtà occuperebbero. Quindi tutte queste pratiche di yoga non servono a niente se non conducono poi al momento della morte a fissare la propria mente su Krishna, perché quella è come quando si programma un razzo per andare da qualche parte, bisogna mettere tutte le coordinate, programmare in modo, calcolare tutto in modo che al lancio poi vada a finire nella destinazione giusta, e così la mente va programmata durante tutta la permanenza in questo corpo perché al momento della morte possa lanciarsi e la destinazione ultima, finale, sia quella di tornare a casa. Come si programma? Si programma così. A volte dicono, ma poi fate il lavaggio del cervello. Certo. Si lava tutto, per quale motivo? Questa è una cosa veramente inconcepibile. Per quale motivo il cervello non dovrebbe essere lavato? Uno si lava le mani, si lava la faccia, si lava i piedi, si lava il corpo quando fa la doccia. Lava tutto, lava i piatti dopo mangiato, lava le automobili, lava tutto, il cervello no. Per quale motivo? Il lavaggio del cervello sembra una cosa brutta. Prima di tutto bisogna averlo per lavarlo. E poi bisogna tenerlo pulito. Tenere pulito, il cervello in questo caso si intende la mente, quando dicono il cervello intendono la mente. La mente va tenuta pulita. Pulita significa priva della sporcizia, senza terra. Come l'acqua quando è pulita, per essere potabile deve essere pulita, non ci devono essere altri elementi dentro che non sono acqua. Quindi così la mente va tenuta pulita. Per tenere la mente pulita bisogna farla concentrare, metterla a contatto con il supremo pulito. Pavitram, il più pulito, che è Krishna. A contatto con Krishna la mente si purifica. Quindi la forma di yoga per eccellenza è quella di mettere la propria mente a contatto con Krishna. Che significa mettere la mente a contatto con Krishna? Significa pensare sempre a Krishna. Mente a contatto con Krishna significa pensare a Krishna. Per pensare a Krishna bisogna ascoltare a riguardo di Krishna. Quindi ascoltare il nome di Krishna, che non è differente da Krishna, per pensare a una persona. Se si nomina il suo nome costantemente, come si fa a dimenticare? Quindi Krishna, 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 Re Krishna, Re Krishna. I devoti cantano Re Krishna perché così pensano sempre a Krishna. E questa pratica dello yoga significa cantare costantemente Re Krishna. Questa è la pratica di yoga più elevata che esista. Come una scala fatta di tanti gradini. Ogni forma di yoga, ogni forma di ricerca della verità, ogni forma di filosofia, ogni forma di religione, ogni forma, qualunque passaggio è un gradino su questa scala. Ma alla fine, l'ultimo gradino, se non rientriamo a casa da Krishna, nel mondo spirituale, e ci fermiamo su un gradino, a che serve? Quindi cantare Hare Krishna è come prendere l'ascensore, che fa scavalcare con un unico salto tutti i gradini e ci ritroviamo direttamente sulla piattaforma trascendentale. Cioè trascendentale significa al di là della materia. Non esiste solo la materia. Questa idea che esiste solo la materia è un'idea sbagliata. Si evince dalla semplice osservazione. Tutte le evidenze sono contro questo falso concetto che esista solamente la materia. Facile, la materia è insenziente, invece noi vediamo che è pieno di esseri senzienti, quindi non esiste solo la materia. Non bisogna dare per scontato ciò che dicono i cosiddetti scienziati materialisti o gli insegnanti materialisti, che esiste solo la materia. Non esiste solo la materia. Non esiste solo la materia grossolana e non esiste solo la materia sottile. Ma esiste anche la vita, che è la natura spirituale. La materia è un sottoprodotto, è una piccola manifestazione all'interno del quadro totale della realtà. Per quanto possa essere più grande di noi e quindi catturarci, avvolgerci al punto tale che non riusciamo a vedere né l'inizio né la fine, è sempre piccola rispetto all'insieme, alla totale esistenza. Tutto ciò che esiste è molto più grande della materia e basta. Materia, è come se i pesciolini dentro una vaschetta pensassero che il mondo è tutto lì. Tutti questi universi materiali sono come una vaschetta, noi siamo come tanti pesciolini dentro e pensiamo che tutto sia qui, ma fuori c'è il mondo vero. Quindi è essenziale esercitarsi alla vita spirituale durante tutta l'esistenza, praticando la coscienza di Krishna. Perché al momento della morte la mente è così agitata che non può essere controllata. Già non può essere controllata facilmente ora, figuriamoci un momento difficile come quello della morte. Dobbiamo evitare di intossicarla con sostanze chimiche materiali grossolane o con sostanze sottili materiali come pensieri materiali e suoni e visioni che riguardano gli oggetti di questo mondo materiale. Qui è chiaro che qualunque forma di yoga è sorpassata dalla pratica della coscienza di Krishna, che è la forma di yoga assoluta, completa. Perché tutte le forme di yoga, la parola yoga in sé significa che dobbiamo concentrare la nostra mente sulla suprema personalità di Dio. Sono già le 7. Siete sempre all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna, che trasmette nella provincia di Terni sulla frequenza 89.500 MHz. Se vi collegate via internet all'indirizzo www.radiokrishna.com, cliccate sul link diretta Terni, all'interno c'è una chat, entrate nella chat, scrivete le domande se volete, possiamo anche rispondere. Possiamo rispondere con le parole di Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Chandrika, che l'altra volta ha scritto Radio Krishna, centrale, diversa. Sì, nel mondo materiale sicuramente è una radio diversa, nel vero senso della parola. C'è qualche perplessità? Sì, a voce alta. Io lo ripeto, fai una domanda e io lo ripeto.
Quando le persone hanno la parola di solito sta molto malata, e loro di danni molti. Come anche il dolore
E qual è la domanda?
Sì, come quelle cui
per questo bisogna, la domanda è, ci sono molti che quando stanno molto male in ospedale, specialmente nelle malattie terminali, dove c'è tanto dolore, gli viene somministrato degli intossicanti, morfina, per rinire il dolore. Allora, cioè, a volte, anche visto che anche i devoti, quando si trovano di fronte a queste situazioni, a malattie terminali all'ospedale, gli danno la morfina. Allora come si fa? Per questo bisogna praticare durante tutta la vita. Per questo motivo. Perché al momento della morte tutto diventa complicato e difficile. Se noi naturalmente, durante tutta la nostra vita abbiamo praticato la coscienza di Krishna, cioè se per tutta la vita abbiamo sempre pensato a Krishna, abbiamo sempre preso rifugio in Krishna, al momento della morte naturalmente la nostra mente si aggrapperà a Krishna. Altrimenti tutto è difficile, morfina o non morfina. E il dolore nella sua forma più concentrata è la paura più grande, il panico, quello di non sapere cosa sta per accadere. Uno può fare il gradasso durante la vita, non ho paura della morte, non ho paura della morte, ma al momento della morte, quando arriva, la morte spaventa, è peggio di come uno possa immaginare. Ma se abbiamo praticato la coscienza di Krishna durante tutta la vita, la morte arriva e non può fare niente, non può portare via niente, non può portarti via la coscienza di Krishna. Quindi è spiegato che la morte diventa un aiuto. Si inginocchia, fa gli omaggi e, salendo sulle sue spalle, il devoto rientra come una scala, rientra nel mondo spirituale. Quindi non c'è da temere la morte per il devoto. Perché? Perché per tutta la vita ha sempre pensato a Krishna, e quindi al momento della morte Krishna pensa a lui direttamente. È normale che sia così. Krishna non forza nessuno. Quindi se noi non abbiamo avuto il desiderio, non l'abbiamo praticato, non abbiamo coltivato questo desiderio di pensare a Krishna, abbiamo coltivato desideri materiali, al momento della morte è un momento terribile, è come un esame. Non puoi aspettarti di andare di fronte a un gruppo di insegnanti al momento dell'esame senza aver mai studiato e pensare di essere la commissione d'esame, e pensare di per quanto possono essere misericordiosi, perlomeno a qualche domanda devi saper rispondere. Un po' devi aver dimostrato, anche se non sei una scima, però devi dimostrare che ce l'hai messa tutta, che hai studiato, che hai provato, se non altro. E se loro vedono la buona volontà, non prenderai la laurea con il massimo dei voti, però ti danno la sufficienza. Però non puoi imbrogliare, non puoi andare lì in quel momento a improvvisare, non si improvvisa, non si imbroglia. La morte non si lascia imbrogliare. È un esame. In quel momento si vede che cosa hai imparato. È importante la pratica della filosofia. La pratica della filosofia è importante. Qual è la filosofia? Come si sintetizza la filosofia per coloro che non sono grandi eruditi, grandi studiosi, che non sono portati alla ginnastica della mente, ghiani, che non sono ghiani? Come si sintetizza la filosofia in maniera facile per tutti? Così, la filosofia è questa, in due punti essenziali, il resto si può tutto eliminare, solo due punti. Uno è pensare sempre a Krishna, l'altro punto è non dimenticarlo mai. Quindi pensare sempre a Krishna e non dimenticarlo mai. Questo lo capisce anche un bambino. Non c'è bisogno di conoscere le intricatezze della filosofia. Pensare sempre a Krishna. Qual è il metodo più semplice di cantare costantemente? Uno canta Hare Krishna sempre. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare sempre. Sempre, tutto il giorno, quando cammini, quando... Ogni istante, sempre, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, così. Scusami? No, se tu, se mentre duro, se la commissione d'esame, quando è il momento, ti trova che sta cantando Hare Krishna, dice promosso, perché quella è la sintesi di tutto, pensare sempre a Krishna e non dimenticarlo mai. Krishna lo dice, dice ad Arjuna, fissa ugualmente su di me, pensa sempre a me, diventa mio devoto, la sintesi è questa. Questo è lo scopo ultimo di tutta la conoscenza, Vedanta, Bhakti Vedanta, è la coscienza di Krishna. Bhakti significa l'essenza della coscienza di Krishna, pensare sempre a Krishna, non dimenticarlo mai. Ritorna a essere devoto di Krishna e tutto è perfetto, anche se non sai leggere, anche se sei analfabeta non fa niente.
Ma tutti cercano la felicità, cerchiamo tutti costantemente.
E anche se cerchi la felicità, il modo è quello di, prima di tutto, uscire dalla sofferenza. Prima di tutto, non puoi essere felice se non esci dalla sofferenza. E per uscire dalla sofferenza devi pensare sempre a Krishna. Come mai, se penso sempre a Krishna, esco dalla sofferenza? Perché la sofferenza nasce dall'aver dimenticato Krishna.
Io canto Hare Krishna, la sofferenza non c'è più.
Se tu canti Hare Krishna la sofferenza non c'è più, perché
devo pagare le bollette.
La sofferenza del mondo materiale non ti tocca più, anche se c'è la sofferenza non ne fai più, non ti ci identifichi più, come una persona identificata con la propria automobile, se la propria automobile viene rovinata, graffiata, se qualcuno passa con un giravite, si sente morire. Se nella macchina insieme a lui c'è un passeggero che non è proprietario della macchina, anche lui sente il graffio, lo sente anche lui, ma non viene preso dalla sofferenza. Perché? Perché non è attaccato. Quindi sofferenza nasce dall'aver dimenticato Krishna, che si traduce con l'attaccamento alla gratificazione dei sensi di questo mondo materiale. Ricordando Krishna questo attaccamento scompare, quindi scompare anche la sofferenza. E la felicità viene con la devozione. Nel momento in cui risvegli l'amore per Krishna, che si manifesta sotto forma di servizio devozionale, a quel punto la felicità è una componente intrinseca della qualità dell'essere vivente.
Che intendi per servizio devozionale?
Sì, servizio devozionale significa agire per il piacere di Krishna, semplice. Che significa servizio? Servizio significa agire per il piacere della persona amata. Altrimenti non è servizio, è una specie di rapporto di affari, è lavoro. Io faccio qualcosa per te, tu mi paghi. Lo chiamano servizio, ma non è servizio. Quello non è servizio, quello è un rapporto di affari, business. Io faccio qualcosa per te e tu mi paghi. Io vengo al tuo servizio se tu mi paghi. Che servizio è? E se mi paghi poi, insomma, se trovo qualcuno che mi paga di più, vado al servizio suo. Questo non è servizio. Servizio è sinonimo di amore, amore e servizio vanno insieme. Significa agire per il piacere della persona amata. Beh, queste sono cose non sono neanche da discutere, queste sono semplici constatazioni, insomma. E siccome nella nostra condizione originale, nella nostra natura, tutti noi amiamo Krishna. Tutti. Questa è la natura dell'anima spirituale. Quindi, Jivera Svarupa, la forma originale dell'anima, è Krishnera Nityadasa, eterno servitore di Krishna. Perché tutti amiamo Krishna, per natura. Abbiamo solo dimenticato. Ma ricordando, si risveglia l'amore per Krishna. Quindi tutti desideriamo dare piacere a Krishna. Ma dimenticando Krishna pensiamo di essere noi coloro che sono i destinatari di tutto il piacere. Noi o l'estensione del nostro ego, io, la mia famiglia, la mia città, i miei cittadini, il mio popolo, la mia nazione, io e mio, insomma, ecco, io e mio. Questo significa aver dimenticato Krishna, che è il supremo proprietario. Tutto ciò che esiste è emanato da lui e tutto è suo. Tutto ciò che esiste è creazione sua e quindi almeno dobbiamo ammettere che è tutto suo. Insomma, no? Almeno questo. Quindi tutto va usato al suo servizio. Questo è naturale. Ma a contatto con la natura materiale sviluppiamo questo senso di ribellione. Questo senso di ribellione non è normale per l'anima spirituale. Si sviluppa a contatto con l'energia materiale, questa energia con cui siamo a contatto adesso, cioè l'ignoranza, dimenticanza, la natura morta.
Io devo soffrire, però non voglio soffrire. Chi è che mi ci mette in questa condizione? Perché sono in questa condizione?
Perché hai desiderato gioire separatamente da Krishna, questa è la condizione. Quando tu ti ribelli, soffri. Tu puoi stare in qualunque condizione, ma se rimani nella tua naturale posizione di servitore di Krishna, non soffri. La mancanza di sofferenza è naturale, cioè è come il buio, se rimani nella luce non c'è il buio. È semplice, se ti nascondi alla luce c'è il buio, fai l'esperienza del buio. Sofferenza è la mancanza della felicità, no, non è una condizione naturale, è come l'acqua che si congela perché la temperatura è bassa. La condizione naturale dell'acqua non è quella di essere congelata. Infatti appena la temperatura torna normale, l'acqua ritorna normale, liquida. La sofferenza è il congelamento della nostra coscienza di Krishna. Sofferenza non è una sostanza che è consistenza in sé. La sofferenza è la manifestazione della mancanza della coscienza di Krishna. Questa è la sofferenza. Come se tu prendi un pesce nell'acqua e lo tiri fuori dall'acqua. Il pesce soffre. Non è che tu prendi il pesce e lo metti dentro la sofferenza. No, tu lo togli dalla sua condizione naturale. Se tu prendi un pesce e lo tiri fuori dall'acqua, il pesce non è più nel suo ambiente naturale, e qual è la conseguenza? Che soffre. Non è che la sofferenza è una cosa in più. È la naturale mancanza della condizione, è la conseguenza naturale della mancanza della nostra condizione di esistenza normale.
Però io per esempio mi devo sforzare tanto, no? Per esempio per pagare le mie bollette, quella è una sofferenza, quindi per me è una sofferenza perché devo lavorare.
Non le pagare, che te lo fa fare? Non le pagare.
Che devo fare? Devo pagare Krishna e basta?
Se ti fa soffrire tanto pagare le bollette, perché le paghi? Non le pagare. Scusa. Ti staccano la luce, va bene. Capito, se ti serve tutto questo c'è un motivo. Perché è freddo?
Dopo non c'è la corrente, non posso...
tu ti dà sofferenza a pagarle, oppure non c'è soldi per pagare, perché è diverso. Ad alcune persone gli dà proprio sofferenza a pagare, in sé. Se invece ti dà sofferenza perché tu non c'hai i soldi, allora cambia padrone, lavora per qualcun altro. Lavora per Krishna, Krishna è ricco. Può pagare tutte le bollette. Quindi, tu paga il debito con Krishna.
Quindi se io canto Hare Krishna, sì, Krishna sì. Mi paga i miei debiti.
Sì.
Se me lo sottoscrive, perché sì. Io...
Sì.
Guarda, se me lo sottoscrive...
Tutto
io sono
pagato.
Tutto pagato.
Tutto, mangiare.
Va bene, da domani.
Dormire. Va bene. Lì là, sto facendo la parte del materialista, se tu lo scopri... Hare Krishna. No, qualcuno sta dicendo, sono 9 anni che vieni qui, aveva pagato la luce. Hare Krishna. C'è una domanda? Hare Krishna.
Allora c'è Vittorio da Roma che
arrivò, Vittorio. Vittorio, vedi come scherziamo sempre.
E poi c'è Antonio.
Hare Krishna, Antonio.
Che fa una domanda.
Sì.
Leggo così come scritto.
Sì, leggi così come scritto.
Allora, Kepera è un'energia divina, no? La materia, naturalmente. La materia è un'energia divina, no?
Sì, non ho capito la prima parola.
Che però, forse che però, qui è scritto però.
Vabbè, che però?
Che però è un'energia divina.
Ma c'è scritto qualcosa prima ancora, la prima?
No, c'è scritto la materia è
un'energia divina. Sì, Daivi Esha Guna Mayi Mama Maya Duratayya. Krishna dice che la materia, Daivi, significa divina. Daivi Esha Guna Mayi, questa energia materiale è composta dalle tre influenze, virtù, passione e ignoranza. Mama Maya, dice Krishna, mamma, significa è mia, Maya, energia. Quindi è Daivi, è divina. Duratyaya, però, dice, tanto, tanto difficile da superare. Anche la prigione è una degli edifici della città che appartiene allo Stato. Anche la prigione. Ma non significa che abitare nella prigione o abitare in un palazzo residenziale sia la stessa cosa. Quindi l'energia materiale è anche energia materiale, energia divina, ma non è piacevole per l'anima spirituale situarsi sotto la sua giurisdizione, come non è piacevole per un cittadino andare a finire in prigione. Dice Durataya, mama maya, dai riesce con me, mama maya Durataya, dice Krishna, però è impossibile da superare, che tiene prigionieri. Allo stesso tempo dice, mamma e vai a papà dente, vai a me tanta, significa anche che se tu ti abbandoni a me, dice Krishna, se tu ti abbandoni a me però ti libero io, ti preoccupare, perché questa energia materiale è impossibile da superare, ma è sotto il controllo di Krishna, obbedisce a Krishna. Quindi se uno va in prigione non può uscire, ma se il capo dello Stato dice è graziato, fatelo uscire, devono aprire la porta e farti uscire, Così sua divina grazia ci grazia. Sua divina grazia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, è la manifestazione della grazia del Supremo Presidente. Era questa la domanda?
Infatti lui dice, essendo una sua energia e noi siamo immersi in quella che è sempre identificata come negativa, perché se la sua energia è negativa...
Non è negativa o positiva, per Krishna non c'è differenza. Differenza è per noi. Perché? Perché il contatto con l'energia materiale, quando dimentichiamo Krishna, diventa negativo per noi. Non è negativa in sé, come un coltello. Un coltello non è buono né cattivo. Anche la prigione non è negativa nello Stato. Anche le prigioni non sono negative, hanno la loro funzione, ma è negativo perché ci va dentro. Gli nega la libertà. Quindi non è negativo in assoluto, ma è negativo andarci a finire dentro. Così per noi andare a finire nell'energia materiale è negativo, ma ha la sua funzione, ha la funzione di dare l'opportunità a chi lo vuole di dimenticare Krishna, perché dimenticando Krishna pensiamo di essere noi Krishna, dimenticando Dio noi pensiamo di essere Dio e diciamo Dio non esiste e diventiamo stupidi. Sì, diventiamo stupiditi. Quando diciamo Dio non esiste, è uguale a dire che Dio siamo noi. Chi è superiore a me? Nessuno. Quindi, diventiamo stupidi. Come la storiella della rana in mezzo alla rana sopra la moneta, in mezzo alla strada, quando sta arrivando l'elefante, la rana sopra la moneta fa, io sono ricco, sono io che sono. L'elefante passa, ciao. Così. Quando noi diventiamo atei, ovvero diciamo Dio non esiste, veniamo schiacciati dall'energia materiale, che è dura, Tiaia, molto dura. E non conviene. Non conviene neanche. Neanche per un materialista conviene. Stai leggendo qualcosa? Leggi, leggi, anche se è scritto in maniera poco comprensibile, poi cercheremo di...
C'è sempre Antonio che dice, è detto che i devoti non sono interessati a dove sono né alla liberazione, ma dovunque sei, ama Krishna.
I devoti. Certo, anche in prigione ci sono le persone che sono libere. Uno può entrare e uscire dalla prigione. Sono i visitatori, possono entrare e possono uscire. Quelli sono i devoti. Non sono prigionieri. Un devoto è colui che è libero, quindi può entrare in prigione nel mondo materiale e per lui non c'è differenza dentro o fuori, perché le porte sono aperte. Ma se qualcuno pretende di essere un devoto, ovvero pretende di essere una persona che è libera dall'incatenamento della natura materiale, può pretendere quanto vuole, ma non funziona. Rimane imprigionato comunque. Per lui le porte sono chiuse. Quindi sì, per il devoto sì, ma non può essere un prigioniero, non può dire io sono devoto. Io sono libero, si chiama sahaja, quello è sahajismo, quello significa pretendere, significa un devoto scimmia, la scimmia che imita, ma non è, imita tutte le mosse degli umani, però poi alla fine non è veramente umano, così non basta semplicemente imitare, prima diventa devoto e poi sei libero. Diventare devoto non è così difficile, perché per natura siamo tutti devoti, per natura, dobbiamo solo risvegliare la nostra coscienza di Krishna. A quel punto non c'è differenza. Altrimenti questo è come gli impersonalisti, i mayavadi, che dicono tutto uguale, terra, acqua, fuoco, aria, tutta la stessa cosa, tutto è uno. Provate a metterti adesso sotto l'acqua e dirgli respira adesso, vediamo. Non è tutto uno. Non possiamo dire tutto uno, c'è differenza. L'energia materiale si comporta in maniera differente con le persone che sono di natura divina e con le persone che sono di natura demoniaca. Si comporta in maniera differente. Capito? Quindi è giusto, devoto dovunque sta. All'inferno, al paradiso, per lui non cambia niente, perché per lui le porte sono sempre aperte. Però bisogna prima risvegliare la propria coscienza di Krishna.
Quindi se la materia non mi dà retta è perché sono un po' demone.
Ma la materia non ti dà retta perché non sei Dio. La materia, la natura è di Krishna, non è tua. La natura ubbidisce a Krishna. Se tu provi a dargli ordini e non ti riconosce come Krishna, non ti ubbidisce, si ribella. Oppone resistenza. La materia oppone resistenza. È un duro sforzo per fare qualunque cosa. Devi sempre sforzarti. Perché la natura non ti riconosce come il suo proprietario. Vogliamo controllare la natura, ma non ci riusciamo, perché la natura non si lascia controllare da noi.
Devoto controlla la natura?
Devoto non la controlla la natura, devoto serve Krishna e basta. E Krishna controlla la natura, devoto non controlla niente. Semplicemente si impegna a dare piacere a Krishna attraverso il servizio devozionale. E in questo mondo materiale il servizio devozionale significa far risvegliare, riportare a contatto con Krishna tutti coloro che l'hanno dimenticato. Quindi questi libri sono le pillole per ricordare ciò che abbiamo dimenticato. La Bhagavad Gita così com'è dovrebbe stare in ogni casa e tutti dovrebbero leggere la mattina e la sera, mezz'ora la mattina e mezz'ora la sera, questa è la cura, e cantare Hare Krishna durante il resto del giorno. Qualunque cosa non stia facendo può sempre cantare Hare Krishna, quando si sposta, quando viaggia, quando cucina, quando è in ufficio, quando non sta parlando, quando, qualunque situazione è buona, anche quando va al bagno può cantare Hare Krishna.
C'è Antonio che ringrazia per la risposta.
Dai, Hare Krishna Antonio.
Franco che fa una domanda.
Franco?
Sì. Franco dice: torno da un pomeriggio allo stadio, potete ben immaginare, mi rifaccio chiedendo del Paramatma, potete descriverlo, come si presenta, se si presenta? Grazie.
Paramatma è una manifestazione di Krishna che è presente nel cuore di ogni essere vivente e anche dentro ogni atomo e fra un atomo e l'altro. E per avere un'idea, così, un'analogia, è come se avessimo tante pentole piene di acqua e il sole nel cielo si rispecchia dentro ogni pentola. Così Krishna, che è presente nel mondo spirituale, si riflette in tutto degli esseri viventi, è presente all'interno del cuore di ogni essere vivente e anche in ogni atomo fra uno come l'altro. La differenza fra un riflesso materiale e il riflesso di Krishna è che ogni riflesso di Krishna non è differente da lui, quindi è completamente indipendente, può fare ed agire in maniera indipendente senza essere legato come riflesso, che se uno è un riflesso e alza la mano, ma anche il riflesso alza la mano. Il riflesso di Krishna no, è Krishna. Il riflesso di Krishna non è differente da Krishna, è presente nel cuore di tutti, quindi è consapevole, il testimone di tutte le nostre azioni. Come si manifesta? Si manifesta spingendoci verso, si manifesta nella forma dell'intelligenza. Se uno vuole capire, se uno vuole rendersi conto dell'esistenza del Paramatma all'interno del corpo insieme a lui, vuole rendersi conto che c'è un'altra persona dentro questo corpo insieme a lui, basta che analizzi l'intelligenza, anche un ateo, anche una persona atea, se analizza cos'è l'intelligenza, si rende conto che all'interno del corpo c'è qualcun altro a cui lui fa riferimento e chiede supporto. Quando noi vogliamo fare qualunque cosa, dobbiamo sempre rivolgerci all'intelligenza, per sapere cosa fare, come fare, come farlo per arrivare a ciò che vogliamo. È una fonte di informazione superiore, non siamo noi l'intelligenza, altrimenti non dovremmo approfittarne, non dovremmo rivolgerci all'intelligenza se fossimo noi. Invece l'intelligenza è una fonte di informazione superiore che è presente dentro questo corpo, questo abitacolo insieme a noi, e quando noi vogliamo raggiungere un obiettivo ci rivolgiamo a lui per sapere come fare. Allora, fammi ragionare, come faccio? Significa ascoltare l'intelligenza che ci dice cosa dobbiamo fare. Quindi si manifesta così, in questa forma. E si manifesta all'esterno, nella forma del maestro spirituale, di fronte a noi quando viene e ci ripete le parole di Krishna. Quindi noi possiamo anche non essere in grado di ascoltare Krishna, il Paramatma che parla a noi dentro questo corpo, è come se noi fossimo così concentrati su questo film proiettato sulla natura materiale che non ci dimentichiamo che siamo seduti in una sala cinematografica buia dentro questo corpo. Se chiudiamo gli occhi è tutto buio e vicino a noi c'è Krishna, il Paramatma. Noi siamo così assorti nel guardare fuori che non sentiamo lui che cerca di risvegliarci. Così lui esce e si pone di fronte a noi. E noi a volte pensiamo che lui sia parte di questo film materiale, di questa esistenza materiale, ma non è così. Così nella forma del maestro spirituale lui si pone di fronte a noi e ci dà le stesse identiche istruzioni, queste che leggiamo nella Bhagavad Gita. Quindi si manifesta all'interno con l'intelligenza, e all'esterno nella forma del maestro spirituale, puro devoto di Krishna, che ripete le sue parole. Non so se questo chiarisce però.
Sì. Franco ringrazia.
Arrivo.
E dice anche se servirebbe anche la grazia.
La grazia divina. Sua divina grazia c'è. È qui in questi libri. Prendi la Bhagavad Gita e leggila, così ascolterai il Paramatma ogni volta che la leggi. Che la leggi.
C'è una domanda, dice, ma Franco sempre dice? Sì. Ma dicevate che si può pregare anche al bagno, ma sì, non vorrei mancare di rispetto, ma effettivamente la Bhagavad Gita può essere letta dal bagno? Un po' mi vergogno di questa domanda. Che
no, portare la Bhagavad Gita nel bagno no, però cantare Hare Krishna sì. Portare la Bhagavad Gita nel bagno non è... perché quando andiamo al bagno, diciamo, quello che noi percepiamo come odore, altro non è che microscopiche particelle della stessa sostanza che va a finire dentro la tazza, che però sono volatili, vanno in giro nell'aria e quindi si attaccano alle nostre... come si chiamano queste del naso? Come si chiamano? Insomma, le cellule olfattive del naso, e quindi sono microparticelle della stessa sostanza che c'è dentro, che va dentro, e quindi portando la Bhagavad Gita, esporla a queste particelle non è proprio una bella cosa. Però cantare Hare Krishna sì, perché non si attaccano sul suono, si attaccano sulla carta, ma non si attaccano, è sull'inchiostro, ma non si attaccano sul suono. Quindi possiamo cantare Hare Krishna senza problema anche nel bagno. E Krishna è il supremo puro, purifica tutto. Ma non è una domanda stupida questa, è una domanda intelligente.
Antonio dice che segue tutte le lezioni, ogni giorno guarda le lezioni, tutti i giorni.
Quali lezioni quali? Quelle che facciamo qua noi?
Registrate, non si sa.
Però se vai nel sito ci sono tante lezioni anche di Prabhupada, di altri devoti, tu ascolta più che puoi. C'è passata? C'è qualche altra domanda? C'è Tito, vuole fare qualche domanda? La squadra di pallone. Il pallone giocano anche nel mondo spirituale, giocano a pallone. Quindi non perdi niente. E qui perdono la squadra di calcio, nel mondo spirituale vincono tutti, non perde nessuno. Anche quelli che perdono vincono. Vincono tutti. Qualche domanda particolare? È tutta chiara? Rammento che siete sempre all'ascolto di Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna, che trasmette nella provincia di Terni la frequenza 89.500 MHz. E... scusate un secondo perché mi stanno facendo dei cenni nella regia. Scusa. Si Terni trasmette anche dalla strada del Gioglio numero 47, dove ogni sabato pomeriggio facciamo questo piccolo programma via internet, però è aperto anche a chi vuole venire, può venire qui. Poi c'è un rinfresco vegetariano alla fine di Prasadam, cibo offerto a Krishna molto buono, che è difficile trasmettere via internet, quindi se volete venire direttamente potete. Ingresso libero, e chi vuole può collegarsi a internet all'indirizzo www.radiokrishna.com, e Krishna è scritto KRISHNA, radiokrishna.com, dove nella pagina trovo un collegamento alla diretta Terni, il sabato pomeriggio dalle 6 in poi, se vuole si collega, poi c'è una chat dove può scrivere, come stiamo facendo adesso, delle domande alle quali poi rispondiamo. radiokrishna.com www.radiokrishna.com. Bene così? Possiamo prendere prestata? Shri Prabhupada ki jai, Bhagavad Gita ki jai, Hare Krishna.